incredibile!
La sciabolata del mercoledì.
Che abbracciami, ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Approfondimenti, cronache e colpi da maestro dal mondo del calcio.
Chiesa, chiesa, in aria, chiesa, chiesa! Siamo avanti noi!
E buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Yulm. Questa è la prima puntata della sciabolata del mercoledì qui a Radio Yulm. Debutto dunque del programma con Federico Taddei
e Alessandro Sangalli.
Oggi è mercoledì 27 novembre e ringraziamo in regia Alice. Vi ricordiamo l'appuntamento con la sciabolata del mercoledì, appunto sarà ogni mercoledì dalle ore 11 alle ore 11:40.
Inizieremo la puntata con la lettura delle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi per poi andare a fare un breve recap delle partite di martedì e mercoledì di Champions. Il blocco successivo sarà occupato dalla rubrica Giovani in campo per poi concludere con un collegamento con un ospite di cui non vi spoileremo il nome e poi analizzeremo le prossime partite di Europa e Serie A. Restate con noi qui su Radio Yulm.
Oggi partiamo leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove il titolo è pari anche con l'Aston Villa, per passare serve di più, brivido Juve, con Seisao non basta, nel recupero gol annullato agli inglesi, Motta, i conti solo alla fine, il Bologna segna ma vince il Lille. Sempre sul titolo anche piccolo titoletto per il Liverpool, che appunto Liverpool show, Mbappé flop, affonda il Real di Ancelotti e il francese sbaglia un rigore. Inter invece seconda, Gasperini quinto con la sua Dea Atalanta. L'allarme del presidente del Toro invece in alto sotto appunto il titolo della Gazzetta dello Sport, così il sistema è a rischio, i costi del calcio sono troppo alti, Cairo infatti dice servono tax credit per i vivai e aiuti per gli stadi.
Invece passando al Corriere dello Sport, titolo un po' particolare, Fiu, spavento Juve, tolto a Emery il gol del KO al 93esimo, Martinez salva su Consensao, traversa di Digne, segna Rogers, poi l'arbitro fischia un fallo, ora le sfide con City, Bruges e Benfica, il Bologna invece perde 2-1 con il Lille, la reazione autolesionista alla crisi del City. Pep si fa male da solo, la squadra sta concedendo la peggiore fase della sua gestione. Dopo il pari col Feyenoord, Guardiola è apparso con graffi sulla testa e naso e ieri ha capito di aver dato un pessimo esempio e ha poi ridimensionato il caso. Non si deve fare. Liverpool-Real è finita invece sul risultato di 2-0 con Mbappé che sbaglia un rigore. Ancelotti ancora una volta KO. Europa League, la Roma in casa del Tottenham, un miracolo, Sir Claudio. Ranieri cerca un successo per inseguire i primi 8 posti. Niente paura, nessuna voglia di arrendersi. La Lazio invece sfida Ludogorets. Baronine cambia 7 in Conference, invece la Fiorentina con il Paphos.
Invece con Tutto Sport, l'asso del Barcellona, miglior giovane del 2024. Golden Yamal, le sue parole, è un sogno. Lamin succede a Bellingham con doppio record, età e voti. Grazie Tutto Sport, premiati anche Ildiz, Cross, Kayode, Vicky Lopez, Dragoni, Bonmatí, Percassi, Begirstan e Jorge Mendes. Possibile svolta sulla cessione, sul titoletto in alto a destra di Tutto Sport, queste le parole intitolate per il Toro di Cairo che apre all'addio. Invece torniamo sempre in orbita Juventus, anche qui su Tutto Sport come la Gazzetta, pari a Birmingham nonostante l'emergenza, Juve d'acciaio, altro 0-0 ma compattezza, idee e coraggio contro l'Aston Villa. Con Seisao a pochi millimetri dal gol di testa, miracolo invece da parte del Dibu Martinez appunto sulla conclusione del portoghese. Al 94esimo invece rete annullata a Rogers per uno spintone, un fallo su Di Gregorio in area piccola. Ansia per Savona invece uscito appunto durante il match per un guaio muscolare. La prossima è col City, spareggio a quota 8.
A proposito di Savona e di infortuni, sentiamo proprio le parole di Motta ai microfoni di Sky.
Prima Savo lo dobbiamo valutare, Savo ha sentito un po', ma speriamo che non sia niente, speriamo che si sia fermato prima, però lo dobbiamo valutare prima di dire cosa è accaduto, cosa ha sentito veramente. Coppa è un grande giocatore, sono tranquillo e contento di vederlo nel campo, sta aiutando tantissimo. Oggi ancora non era facile la posizione sua, perché giocare tra le linee con una squadra molto compatta, una squadra che gioca molto insieme, non ti lasciano questi spazi per poter giocare, lo sa fare perfettamente, ha già fatto, però vediamo anche nella fine partita, quando viene un po' più indietro, che vede più il gioco, si sente più a suo agio, si sente meglio in quelle posizioni dove lui guarda il campo.
Ecco, a proposito di Juve, anche sul quotidiano sportivo, Juve di lotta, punto e basta. Champions League 0-0 sofferto in casa dell'Aston Villa. Si passa invece sempre alla Roma in Europa League. Roma al bivio, c'è il Tottenham, Baroni a caccia degli ottavi. Il Lille vince 2-1, Bologna così fa male, sogno Europa agli sgoccioli. Il personaggio De Ketelaere, numeri record, 18 gol e 20 assist in 15 mesi con l'Atalanta e vale il doppio. Dumfries, rinnovo fino al 2028, Inter e Milan quando la difesa fa la differenza. Nerazzurri con la porta inviolata in Europa, fragili i rossoneri, troppe amnesie del reparto.
Restate con noi adesso, una breve pausa qui su Radio Yulm.
Radio Yulm.
Ed eccoci qui di nuovo adesso su Radio Yulm. Ricordiamo, se avete domande o volete partecipare alla nostra diretta, scriveteci al 331 14 38 923 e numerosi contenuti sui nostri canali social su @ Radio Yulm. Proseguiamo la nostra puntata con una breve analisi appunto su ciò che è successo nell'ultima giornata di Champions League, partendo da appunto ieri sera. Lo Slovan Bratislava non riesce a fermare il Milan e a Bratislava appunto finisce 2-3 per la squadra rossonera di Fonseca. Grandissima invece vittoria sempre in trasferta per il Cholito Simeone con il suo Atletico Madrid, che espugna Praga e vince appunto 6-0 contro lo Sparta Praga. Il Barcellona invece in casa non delude e sconfigge per 3-0 il Brest con le reti di Lewandowski su rigore nel primo tempo e nel secondo tempo invece con Dani Olmo e ancora Lewandowski. Rimanendo invece sulle nostre italiane, anche l'Inter riesce a sfangarla contro il Red Bull Lipsia con un sfortunato autogol di Lukeba.
Invece l'Atalanta vince sul risultato di 6-1 in Svizzera contro lo Young Boys. L'Aston Villa fermato sul risultato di 0-0 dalla Juventus, mentre il Bologna segna il primo gol con Lukumi nella storia della Champions League, però il Lille va sul risultato di 2-1.
Facciamo anche un breve aggiornamento sulla classifica della, appunto, UEFA Champions League per le nostre italiane. Tra le prime 8 vediamo 2 italiane su 5, l'Inter seconda a 13 punti e l'Atalanta quinta con 11 punti. Passando alla zona playoff invece troviamo il Milan 16° con 9 punti e la Juventus con 8. Più sfortunato invece il Bologna in zona retrocessione, se vogliamo, comunque nella zona in cui non accederà nemmeno agli scontri per accedere alla fase a eliminazione diretta, con soltanto un punto.
A proposito di Bologna, sentiamo le parole di Italiano per quanto riguarda la prestazione della sua formazione contro il Lille.
Penso che oggi la squadra, rispetto alle altre partite, abbia tenuto il campo in maniera diversa, più presente, siamo riusciti ad essere aggressivi, però ci siamo fatti, tra virgolette, 2 gol da soli, evitabilissimi, soprattutto nel momento in cui abbiamo pareggiato dovevamo continuare un po' con quel furore che ci aveva permesso di arrivare al pareggio, invece ci siamo ricascati lì dentro l'area di rigore, abbiamo subito il secondo gol che un po' ci ha frenati, però Siamo riusciti a mettere a posto la casella gol fatti con questo gol di John, però la vittoria non arriva, di questo ne siamo dispiaciuti.
E adesso spazio a Giovani in Campo, in cui appunto lasciamo la parola a Giovani Studenti.
Ciao Radio Yulm, sono Salvatore. Io credo che solamente l'Inter e l'Atalanta riusciranno a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale di Champions League. Invece credo che le due a passare per i playoff saranno Milan e Juventus, e infine il Bologna, a mio parere, verrà eliminata direttamente, perché credo sia comunque inferiore rispetto alle altre quattro italiane.
Ciao Radio Yulm, sono Luca, uno studente al secondo anno, e secondo me le italiane in Champions finiranno il percorso con l'Inter e l'Atalanta sicure agli ottavi, e forse anche una tra Juventus e Milan, e altrimenti tutte e due che passano con i playoff, e infine il Bologna invece, che spera in un incastro possibile con le prossime partite e un clamoroso proseguimento del torneo con i playoff. Grazie mille e un saluto a Ale e Fede.
Un nostro collega anche di Sotto al 7. Beh, allora, il Bologna è un grande sogno, già quello di essere in Champions League. Sarà secondo me molto dura arrivare in zona playoff, però bisogna crederci. Ieri Lucumi ci ha creduto, però non fino in fondo il Bologna ci ha creduto, e quindi Fede, dimmi tu cosa ne pensi.
Beh, sicuramente ieri è stata una partita che vede il Bologna contento, come ha detto Italiano, dal punto di vista del gol segnato, però forse poteva fare un pochino di più, perché appena riesce ad acciuffare il pareggio con il gol dell'1-1 di Lucumi, si fa subito rimettere davanti dalla formazione francese, e quindi magari quella disattenzione dovuta anche all'euforia del primo gol, sicuramente della gioia, però il Bologna la vedo veramente dura, anche perché, come possiamo vedere in questo momento, in zona eliminazione diretta, cioè, ci sono squadre come il PSG, che il Lipsia, che sono squadre è a rischio anche Real Madrid, che è lì sopra di due punti. Sono squadre che non dovrebbero essere sicuramente lì, e quindi se già ci sono lì loro, vedo a fatica anche il Bologna.
Mentre in vetta l'Inter, fortissimo, fortissimo. Sopra di lui solo il Liverpool. Cosa pensi di questa Inter? Secondo te potrà arrivare fino in fondo in questa Champions?
È un Inter che in campionato sta facendo molta fatica dal punto di vista difensivo, perché rispetto agli altri anni ha preso più gol, ha fatto più fatica, però in Champions League è letteralmente un'altra Inter, un'altra difesa. Infatti è l'unica squadra di questa competizione al momento che non ha ancora subito nessun gol. A proposito di Inter, invece, andiamo ad ascoltarci adesso insieme Veleno di Tananai, nonché grandissimo tifoso interista. Restate con noi qui su Radio Yulm.
Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai. Belle la
l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti, preoccuparsi di quello che pensano gli altri, gli risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per.
E questa era Veleno di Tananai qui su Radio Yulm.
Abbiamo ora in collegamento Fabio Russo, giornalista della Gazzetta dello Sport dal 2019, con cui parleremo un po' del rendimento delle nostre italiane nelle competizioni europee, per poi fare un focus anche sul campionato. Buongiorno Fabio.
Ciao, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, partiamo con il Bologna dopo la partita di ieri sera di Champions. Il Bologna ha rivoluzionato molto quest'anno, cambiando allenatore e anche diversi interpreti, tra cui cito Zirzé. Nonostante ciò, in campionato comunque è a solo un punto di distanza dal Milan, però in Champions sta facendo tanta fatica con appena un punto, e ieri è arrivato il primo gol con Lukumi di testa. A tuo avviso, da cosa dipende questa doppia faccia tra le due competizioni?
Beh, allora, intanto partiamo dal presupposto che, come accennavi tu, il Bologna ha perso i tre uomini cardine della squadra che l'anno scorso è riuscita ad arrivare in Champions League e a compiere un'impresa che mancava da oltre 60 anni, cioè qualificarsi alla massima competizione europea. L'allenatore, Thiago Motta, il centravanti, Zirzé, e il regista difensivo, no, che è un grande marcatore come Calafiori.
Certo.
Oltre a questo c'è stato un infortunio di Ferguson, che comunque è entrato solo nelle ultime partite, quindi chiaramente la squadra ha risentito di tre leader che sono venuti a mancare. Dal punto di vista tattico, chiaramente italiano ci ha messo un po' di tempo, e la partenza del Bologna infatti in campionato è stata complicata soprattutto dalle difficoltà difensive. Per quanto riguarda invece il resto, tutto sommato Castro non sta facendo rimpiangere Zirkzee fino a un certo punto, almeno dal punto di vista realizzativo, forse un po' meno sul piano della manovra. In difesa, tutto sommato, il Bologna adesso ha trovato un po' la quadra, soprattutto in Serie A, non tanto in Champions League, al di là appunto della sfida con la Lazio nell'ultimo weekend, dove comunque le difficoltà sono state notevoli anche per l'espulsione di Pobega. La problematica principale però, secondo me, è relativa soprattutto all'esperienza. Cioè, il Bologna si è ritrovato catapultato in una dimensione che non era sua, quella della Champions League, senza aver fatto esperienza prima in nessuna competizione europea.
È vero,
se pensiamo per esempio all'Atalanta, che arriva poi a vincere l'Europa League nella scorsa stagione, l'Atalanta negli anni ha disputato prima l'Europa League, poi la Champions League, ha fatto i quarti di Champions, addirittura è andata a un passo dalla semifinale, poi è ripartita dall'Europa League, successivamente di nuovo in Champions, e alla fine l'anno scorso ha sublimato con la vittoria finale nella seconda competizione europea questo suo percorso. Per il Bologna è stato un unicum troppo complicato da gestire, a maggior ragione se poi il mercato ha portato via, come dicevo, i tre pezzi principali dell'impresa dell'anno scorso.
Certo. E passando invece in ottica fiorentina, è una delle squadre più in forma del nostro campionato, no? In questo momento la formazione di Raffaele Palladino. Ha la rosa per mantenere questo ritmo fino a fine stagione anche in conference, e sicuramente sarà difficile forse tentare il campionato, quasi magari impossibile, però può quantomeno sognare i primi 4-5 posti in classifica per arrivare in Champions League?
Io credo che la Fiorentina si possa un po' ripetere, no, quello che ha fatto il percorso del Bologna nella scorsa stagione, soprattutto per come partita, certo, 7 vittorie consecutive poi ti impongono, no, già a partire dallo scontro diretto con l'Inter del prossimo weekend, certo, che se tu non dovessi riuscire a proseguire in questo percorso, magari se dovesse arrivare una sconfitta, poi il controcolpo psicologico potrebbe arrivare, perché comunque si tratta di una squadra che adesso sta letteralmente sognando. La Conference non credo che sia un grossissimo problema dal punto di vista del dispendio delle energie, perché Palladino non ha avuto problemi a fare un turnover praticamente totale nel corso delle prime due partite, tre anzi, di questa competizione. Spesso ha cambiato quasi tutti gli uomini, insomma, una squadra da campionato, una squadra da Conference. Non dimentichiamo che ancora non ha a disposizione Gudmundsson, che comunque può essere un valore aggiunto dal punto di vista tecnico per innescare Ken.
Certo.
Finché Ken va così, cioè mantiene questo rendimento, finché Palladino riesce a blindare una linea difensiva che invece l'anno scorso con l'italiano aveva fatto abbastanza fatica, e quest'anno mi sembra invece che abbia trovato una coppia centrale in Comunzio Ranieri sicuramente affidabile, due esterni comunque bravi anche a offendere come Dodò e Gosis. Cioè, finché ci sono questi 11 e questi 11 mantengono questo livello, secondo me la Fiorentina può fare un campionato di vertice. È chiaro che se poi dovesse intervenire qualche infortunio o appunto una condizione psicologica un po' più negativa, dovesse accusare il colpo per una sconfitta, ipotizziamo, nello scontro diretto con l'Inter del prossimo weekend, si dovrà accontentare di qualificarsi a una competizione europea migliore, ecco, rispetto alla Conference che ha fatto negli ultimi anni e che le ha dato più delusioni, le due finali perse, che gioie.
Invece, passando a un'altra squadra che gioca in Europa League, parliamo della Lazio, la Lazio di Baroni, che finora ha compiuto una straordinaria prima parte di campionato. Non è solo tra le prime, appunto, in Serie A, ma sta dominando anche il girone classifica unica dell'Europa League. Qual è, secondo te, il segreto dietro questa continuità di risultati?
Intanto anche qui un ottimo turnover, nel senso che più o meno Baroni ha fatto come Palladino, cioè ha schierato una squadra d'Europa League con i vari Chaunan, Oslin, a parte l'espulsione ha subito con la Dinamo Kiev, lo stesso Pessino, che ha giocato meno in campionato e più in Europa, Pellegrini finché non c'era stato l'infortunio di Nuno Tavares, insomma giocatori che comunque avevano voglia di farsi vedere, che non hanno preso l'Europa League come un ripiego ma come un'occasione per mettere in difficoltà l'allenatore, che poi infatti tra l'altro li ha utilizzati quando c'è stato bisogno, anche magari nei finali di partite in campionato, o regalandogli delle maglie da titolare che sono state inattese. Quindi un'ottima gestione della rosa. E poi io penso che la Lazio avesse un po', no, nel mercato che ha fatto quest'estate, i prodromi di una squadra che potesse essere divertente, che potesse andare oltre le aspettative che erano abbastanza basse da parte della tifoseria, perché comunque prendeva un allenatore che arrivava finalmente a allenare una grande squadra, o comunque una squadra di alto livello dopo tanti anni di gavetta, una serie di giocatori che volevano affermarsi ad alti livelli, penso per esempio appunto a Dià come giocatore sulla tre quarti, Rovella dopo l'esperienza al Monza in mezzo al campo, gli stessi che adesso non stanno giocando con continuità, ma comunque Nosri, Chaunà, sono tutti giocatori delle Basciru che avevano comunque una carriera discreta alle spalle, ma che dovevano fare quel salto di qualità. Squadra divertente, squadra che concede, ma che segna anche tanto, e quindi ci sta, insomma, che soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, adesso un po' come la Fiorentina, ad una partenza lanciata, se non dovesse intervenire un KO che ti ferma e che ti può pesare dal punto di vista psicologico, può ancora continuare con questo magic moment.
Certo. E passando invece a una squadra in difficoltà, forse la squadra più in difficoltà di questa nostra Serie A attualmente, è la Roma di Claudio Ranieri. Quali sono i punti deboli della Roma e cosa può fare Claudio Ranieri per aggiustare questi problemi, questi punti deboli dopo questo avvio di campionato appunto disastroso, sicuramente anche non gestito benissimo dalla presidenza della squadra giallorossa.
Le sono di Rossi è chiaramente, no, come dire, l'inizio di una serie di difficoltà che poi sono proseguite con la scelta di Juric e definitivamente esplosi in un certo senso con l'esonero di Juric e l'arrivo di Ranieri. La partita di Napoli ha dimostrato, insomma, Ranieri è l'allenatore che conosciamo e che conoscevamo già nelle avventure precedenti. Primo non prenderle, cercherà adesso di sistemare la fase difensiva, rilancerà come ha fatto nel secondo tempo, anche se poi non è stato attentissimo in occasione del gol di Lukaku, Hummels al centro. Penso che però poi la chiave vera del destino della Roma sia in un certo senso destinata ad essere la condizione di Dybala. Sì. Dybala gioca e sta bene, la Roma si riprende anche abbastanza semplicemente, considerato che appunto Ranieri poi le consentirà con il suo atteggiamento di subire meno gol ed essere magari anche più continua nelle ripartenze e più pericolosa per gli avversari. Se Dybala continua ad avere questi problemi fisici che l'hanno praticamente tenuto fuori in oltre la metà delle partite dall'inizio del campionato ad oggi, per la Roma si va verso un'annata in stile Napoli, secondo me, dell'anno scorso. C'è una squadra che non troverà mai continuità, una squadra che dovrà cercare di togliersi quelle poche soddisfazioni magari negli scontri diretti e puntare decisamente già alla prossima stagione. È strano perché comunque è la prima annata dopo tre anni nella quale la Roma aveva speso in molto nel mercato estivo e quindi vero, sembrava che ci dovesse essere un rilancio, in realtà probabilmente ci dovrà ripartire da zero l'anno prossimo.
Invece spostandoci verso il nord Italia, a Torino sponda Juventus. Beh, i bianconeri erano partiti a razzo in campionato, però gli infortuni hanno rallentato il ritmo e ora stanno faticando anche in Champions. Pensi che la rosa sia abbastanza profonda per reggere i tanti impegni o servirebbe intervenire sul mercato di gennaio dopo che appunto ci sono stati veramente numerosi infortuni, soprattutto nell'ultima settimana e nell'ultimo mese?
Ma guarda, sicuramente la Juve dovrà prendere uno se non due difensori, perché comunque a livello numerico sono pochi, sono sei in totale. E considerando che anche Savone è uscito malconcio dalla partita di ieri sera, il rischio di essere a 5, di cui uno è il giovanissimo Rui, che ha giocato una partita soltanto da titolare, da qui alle prossime settimane. Per quanto riguarda l'attacco, io direi che si debba aspettare, è giusto farlo, anche Milik, che insomma dovrebbe tornare a metà dicembre, avrà 3-4 partite, tra cui la Coppa Italia, a disposizione per dimostrare di essere eventualmente un attaccante giusto per dare il cambio a Vlahovic, certo, in modo di Diego Motta. Per quanto riguarda il resto, io credo che la Juve sia partita molto bene perché c'era grande entusiasmo nell'ambiente, perché comunque Diego Motta ha portato rispetto al passato, no? Almeno la sensazione di avere a che fare con una squadra più dominante dal punto di vista del gioco, che dia sempre l'impressione di essere il padrone della partita, cosa che effettivamente la Juve fa. Il problema è che a questa squadra forse manca un po' di fantasia, che è quella che doveva dare Douglas Luiz, che però per adesso è un fantasma, che è quella che doveva dare Top Maynard, che forse non ha ancora trovato il suo ruolo all'interno di questa squadra, che è quella che dà Conceição, che è infatti l'unico giocatore forse veramente sorprendente di questa parte di stagione bianconera, e che non dà ancora i vizi perché secondo me confinato sulla fascia di sinistra fatica parecchio, dovendo intanto rientrare sempre in fase di copertura e poi sempre rientrarsi e quindi sostanzialmente portandosi dietro due o tre uomini e venendo spesso murato al tiro,
rendendolo anche magari un po' più prevedibile, insomma.
Sì.
Concludiamo invece tornando sulla Champions con una domanda secca. Chi vedi tra le favorite per la vittoria della Champions League?
Beh, allora, se partiamo da questo primo scorcio di stagione, queste prime cinque partite, il Liverpool si è posto alla grandissima, ha anche vinto delle partite importanti come quella di ieri contro il Real Madrid, quindi è sicuramente una squadra che può arrivare fino in fondo. L'Inter non ha ancora subito nemmeno un gol. Mi sembra che quest'anno la squadra di Inzaghi, che in campionato ha un po' faticato come fece due stagioni fa, sì, perché magari più concentrata sulla competizione europea, in Champions non stia sbagliando un colpo, con un po' di fortuna, magari come è successo contro lo Young Boys, vittoria al 93esimo, con qualche circostanza favorevole come il rigore di Çalhanoğlu segnato contro l'Arsenal, però l'Inter è una squadra solidissima e quindi secondo me il podio che c'è adesso in Champions, cioè le prime due posizioni, Liverpool-Inter più magari una terza squadra che possa uscire dalle favorite che passeranno attraverso le forche caudine dei playoff, mi riferisco alla Manchester City e Real Madrid, io penso che insomma una di queste tre potrebbe essere la vincitrice della Champions quest'anno.
Ringraziamo allora Fabio Russo, giornalista della Gazzetta dello Sport, per essere stato oggi qui con noi, ospite alla sciabolata del mercoledì.
È stato un piacere, alla prossima.
Grazie Fabio.
Mille. Ciao.
If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when. Well, then again, it just depends on how long the time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest rivers.
take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child.
I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Been waiting on this for a while now. Been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child.
Imagine Dragons, sicuramente un grande ricordo per gli amanti di FIFA. Adesso invece passiamo avanti con l'approfondimento sulle prossime partite di Serie A, Europa e Conference League.
Ecco, partiamo con l'Europa League. La Lazio, prima in classifica, sfiderà il Ludogorets oggi alle 18:45. Alle 21 invece ci sarà il big match, la prova del 9, possiamo dire così, Fede, tra Tottenham e Roma.
Tottenham che in formissima arriva da una vittoria schiacciante in campionato,
sì,
da Manchester per uno 0-4 nei confronti del Manchester City, colosso ormai del calcio inglese anche grazie ai suoi campioni come Haaland, Foden e De Bruyne, quindi sarà una grandissima prova per la squadra di Massimo Ranieri. Appunto, la Lazio prima in classifica, quindi in entrambe le classifiche abbiamo di Champions League ed Europa League le italiane in altissimo. Passando invece alla Conference League, la Fiorentina gioca questa sera contro il Paphos, scontro diretto appunto perché la formazione di Raffaele Palladino si trova in ottava posizione in classifica con 6 punti e proprio subito sotto in nona con 6 punti abbiamo la squadra di Cipro.
Beh, sulla carta non dovrebbe essere una partita particolarmente difficile perché abbiamo visto che la Fiorentina può usare le seconde linee e giocare benissimo, e poi vabbè, lì davanti c'ha un colosso dell'attacco come Moise Kean.
Assolutamente.
Invece, andando a parlare di Serie A, Fede, quali saranno i prossimi incontri del nostro campionato?
Beh, si parte con venerdì con Cagliari e Hellas Verona, uno scontro molto importante comunque, non di nicchia, però molto importante per i dettami della bassa classifica. Infatti si trovano l'Hellas Verona a 2 punti dalla zona retrocessione e il Cagliari a 1 solo punto dalla zona retrocessione, quindi sarà uno scontro molto importante per entrambe le formazioni. Derby invece in quel di Como, come tu ben sai Ale, derby in quel di Como appunto per di sabato tra Como e Monza.
Primo derby in Serie A e centesimo derby in gare ufficiali tra le due squadre, entrambe diciamo un po' in difficoltà. Il Como è partito bene, ottima squadra, grande società, però comunque c'è un po' di difficoltà e il Monza deve schiodarsi dalla posizione di penultimo in classifica. Continuiamo invece con Milan-Empoli, sempre sabato alle 18, e invece Bologna-Venezia sarà alle 20:45.
Domenica alle 12:30 si apre invece con Udinese-Genoa, partita molto importante sicuramente per il Genoa, che si ritrova lì a galleggiare tra la zona retrocessione e la zona salvezza per pochissimi punti. Un Udinese invece che, se vuole comunque mantenere vicino alla, non dico zona qualificazione alla Conference League, però comunque nella parte sinistra della classifica, sicuramente sarebbero tre punti che non farebbero male.
Invece dall'altra parte del Genoa speriamo di poter vedere in realtà Balotelli dal primo minuto, visto che finora ha giocato pochissimi spezzoni di partita. Ci saranno poi alle 15 Parma-Lazio, Torino-Napoli. Il Torino ancora una volta in casa, non so quanto convenga onestamente alla dirigenza, visto che è stata molto criticata nell'ultima partita tra Torino e Monza, con cori piuttosto pesanti da parte della curva maratona.
Penultima invece partita di questa giornata di serie, terzultima perdonatemi, partita di questa giornata di Serie A. Alle 18 ci sarà lo scontro direttissimo per la parte altissima della classifica tra Fiorentina e Inter, che si contendono a questo punto ormai il primo e il secondo posto praticamente, Ale.
Onestamente io vedo l'Inter favorita per questa partita, però non è scontato, non è scontato, perché la Fiorentina comunque è una squadra fortissima con un grande attaccante, come ho ricordato anche prima, Moise Kean, e poi comunque tutto l'organico si sta muovendo molto bene. Raffaele Paladino stava per fare un miracolo con il Monza andando in Conference League, adesso speriamo che possa fare anche il miracolo a Firenze. Poi ci sarà Lecce-Juventus domenica alle 20:45, l'ultima invece sarà lunedì sempre alle 20:45, Roma-Atalanta, Roma che sta vivendo un momento di difficoltà. Allora ascoltiamo l'audio di Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in merito alla prima parte di stagione della Roma e della successiva parte di campionato.
È un'annata così, è annata così, per dirla okay.
alla
master. È annata così e fai sti 40 punti più presto possibile, febbraio, gennaio, non lo so, quando ci arrivi, butta le chiavi del campionato e butta da fare le coppe, spera di poter vincere la Coppa Italia e di poter andare più avanti possibile in Europa, perché questa squadra con tutti i suoi limiti, ma con vari allenatori, ha fatto campagne europee incredibili. L'ha fatta con Di Francesco, l'ha fatta con Fonseca, l'ha fatta con Mourinho, l'ha fatta con De Rossi, quindi vuol dire che questa squadra c'ha qualcosa che nella doppia sfida riesce a tirar fuori. Io mi salverei in campionato, una volta salvo in campionato ci va la primavera e nelle coppe i titolari.
Queste le parole di Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per la Roma. Volge al termine la prima puntata di la sciabolata del mercoledì. Vi ringraziamo e ci sentiamo settimana prossima. Un ringraziamento ad Ale.
Ciao, ciao a tutti.
E ad Alice dalla regia.